Un saluto a tutti da Jack di Elisir Podcast. Benvenuti e bentornati alla nostra rubrica, signor Presidente. Oggi parleremo di come l'Italia, all'inizio degli anni 20, è passata dalla crisi liberale alla dittatura di un solo statista al potere per quasi 20 anni. Lo faremo in maniera neutrale, senza esaltare né criticare, ma semplicemente leggendo fatti e commentando quanto è avvenuto. Perciò questo è un podcast, come sempre, neutrale, non schierato da nessuna parte. Come tutti gli argomenti di Elisir, ci teniamo alla neutralità assoluta. Detto questo, l'ultima puntata abbiamo parlato dell'ultimo governo di Giolitti, che è poi il passaggio a Ivanhoe Bonomi col Partito Socialista Riformista Italiano al potere, poi di nuovo Luigi Facta nel 1922, e è arrivato il fatto conosciuto come la Marcia su Roma, che ha spinto un gruppo di militanti fascisti al potere, quindi è venuta fuori la figura di Benito Mussolini. E vediamo oggi chi è Benito Mussolini. Ovviamente non basterebbe mezz'ora di podcast per parlare di una figura così controversa della storia italiana, non è per niente facile. Tuttavia, non dobbiamo avere tabù, questa è la storia, e la storia va raccontata, non facciamo come certi paesi che nascondono parti della loro storia. No, noi ne parliamo perché comunque va trattata come sempre con neutralità, come sarebbe giusto, a differenza di eventuali lezioni scolastiche che invece possono essere di parte, ma questo, noi siamo veramente neutrali su questo. Benito Amilcare Andrea Mussolini, noto col solo appellativo di Duce, è nato a Dovio di Predappio il 29 luglio dell'83. È morto a Giulino il 28 aprile del 45. È stato un politico, militare e giornalista italiano, fondatore del fascismo. Fu presidente del Consiglio del Regno d'Italia dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943 ed è stato nel gennaio del 1925 che ha assunto i poteri dittatoriali. Lui è partito come un uomo di governo, come tanti altri, ex socialista, viene fatto notare dalla regia, sì, ex socialista. E infatti è questo il punto: quando si è così da una parte all'altra, da un estremo all'altro, perché è socialista, Partito Socialista Italiano, lui chiaramente era il direttore del quotidiano del Partito Avanti, che era un quotidiano socialista del Partito Socialista, quindi veramente di sinistra, quindi ovviamente sinistra, neanche no, la sinistra storica, la sinistra estrema, socialisti di una volta, ha cambiato, cioè praticamente nel 1912 lui quindi dirigeva un giornale di sinistra. E era anti-interventista degli anni della guerra italo-turca. Rendetevi conto che lui non voleva la battaglia coloniale, e in quelli precedenti alla prima guerra mondiale, nel 1914, cambiò opinione dichiarandosi a favore dell'intervento in guerra. Come dire, a mali estremi, estremi rimedi. Infatti, viene detto dalla regia sempre: e venne cacciato via perché favorevole all'entrata in guerra. Sì, la posizione del Partito Socialista era contraria, lui invece ha visto nella guerra un modo per portare su la potenza italiana, e ripetiamo, era un giornalista, neanche un politico ai tempi. Si dimise dalla direzione dell'Avanti e fondò il Popolo d'Italia, schierato in posizioni interventiste. Venne espulso dal Partito Socialista, ovviamente. Il Popolo d'Italia non era un giornale, non era un giornale socialista, poco ma sicuro. Scontento per la vittoria mutilata, fondò i Fasci Italiani di Combattimento nel 1919, divenuti poi Partito Nazionale Fascista nel 1921. E si presentò al paese con un programma politico nazionale radicale. Non è che si vede spesso un partito che cambia così, cioè un movimento che poi diventa un partito e cambia il nome passando da una posizione all'altra. Non è la prima e neanche l'ultima volta, però voglio dire che alla fine dei conti, tutto sommato, quello che ha fatto Mussolini all'inizio era ancora democratico. All'inizio, ripeto, il primo periodo, tutto sommato, era 100% legale quello che ha fatto, cioè fondare un suo partito, cambiare posizione. Esatto, in tempi diversi oggi non sarebbe possibile, mi viene detto. Dipende. Chiunque con l'appoggio dei militari può creare qualcosa di simile. Se veramente riuscissero a prendersi appoggio militare, ovviamente oggi è un po' più difficile perché ovviamente hai la reazione del mondo intero a guardarti. Ai tempi nessuno interveniva per l'Italia. L'Italia era gestita dall'Italia. Oggi se in Italia capita qualcosa, interviene almeno l'Europa, almeno l'Europa. Oggi è molto diverso. E pensare che ai tempi c'era la società delle nazioni, cioè la società delle nazioni che doveva servire appunto a evitare grossi problemi. Mi viene detto anche che in Africa succede perché lì non c'è democrazia. Sì, sì, diciamo che è una democrazia nascente, ci vorranno ancora decenni prima che diventino democrazie complete. Tutto sommato ci sono degli stati dove ci sono dei progressi, come Sudafrica, che a mio parere è uno degli stati più sviluppati dell'Africa, e soprattutto che si può pensare a parlare di vere democrazie. Comunque il Sudafrica è veramente avanti, si è molto occidentalizzato. Poi vediamo appunto che dopo la Grande Guerra puntò alla presa del potere. Atti di squadrismo, intimidazione politica che culminarono il 28 ottobre del 22, come abbiamo detto, con la marcia su Roma. Mentre nel frattempo c'era altro appartenente al fascismo, che era Gabriele D'Annunzio, che aveva cercato di prendere Fiume, l'aveva presa con i suoi volontari, è arrivato lo Stato italiano e gli ha detto sgombrate, sgombrate, lasciate libera Fiume. Allora D'Annunzio, che non era di certo una persona calma e tranquilla, nonostante fosse un grande filosofo, praticamente ha detto allora ci prendiamo Milano. Venetevi conto che appunto c'è stata questa situazione di tensione in Italia, tutti volevano demonizzare il comunismo e la lotta della classe operaia e proletaria, perché appunto sapevano che se non andava così col biennio rosso che c'è stato, sapevano che probabilmente l'Italia poteva diventare uno stato comunista e veniva fuori una situazione pericolosa, una dittatura, e allora lo Stato, chi era al potere come Giolitti e chi è arrivato dopo come Luigi Facta, hanno fatto di tutto per fermare l'ascesa comunista. Per carità, io li capisco benissimo, però hanno sottovalutato il fatto che questo crescente potere militare, questo crescente potere in mano appunto alla polizia, per atti di squadrismo, per una cosa e l'altra, poteva far sorgere un movimento nazionalista pericoloso quanto quello della lotta proletaria. E ovviamente Mussolini non apparteneva al proletariato. Ecco qua, vediamo appunto che Mussolini ottiene l'incarico di costituire il governo, quindi in pratica il re dice va bene, diventa tu il presidente del Consiglio del Regno d'Italia, non ci sono problemi, Tanto c'erano le elezioni 2 anni dopo, e infatti le elezioni politiche del 24 ha fatto un successo contestato perché sono state falsate quelle elezioni, ma falsate palesemente, nel senso che ti trovavi la gente davanti che ti diceva o voti questo o ti meniamo, e la gente era costretta soltanto a votare, o quel giorno lì non doveva presentarsi proprio, se non voleva votare quelli, quindi hanno vinto, hanno stravinto. Infatti possiamo andare a vedere le elezioni politiche del 24, vediamo appunto 64,9% la lista nazionale, Partito Popolare Italiano, che appunto diciamo il partito centrista, solo 9%, Partito Socialista Unitario 5,9%. Le ultime elezioni multipartitiche a sovranità popolare svoltesi in Italia prima dell'avvento della dittatura fascista, non si chiamava ancora dittatura, ai tempi possiamo chiamarla democrazia, se vai a votare sei in uno stato democratico, vuol dire dove la gente ha il diritto di votare. Tutto sommato non mi sentirei di chiamarla democratica, ma per ovvie ragioni, visto che è stata falsatissima quella. Instaurò nel gennaio del 25 la dittatura. Abbiamo vinto, facciamo dittatura, risolvendo con forza la delicata situazione venutasi a creare dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti. E vedremo appunto che a un certo punto Mussolini si prenderà le responsabilità dell'omicidio di Matteotti, dicendo sì, ne sono consapevole e c'entro qualcosa, ma andava fatto. E quindi in pratica a un certo punto non è che si nasconde dietro la burocrazia, dice sono io che comando, faccio quello che voglio e chi è mio avversario farà una brutta fine. Questa si chiama dittatura, è una dittatura, appunto è nata con un potere crescente e la debolezza di uno Stato che appunto gli affidava i compiti. Ecco, ma è vero che Mussolini ha vinto le elezioni con i brogli? È una notizia ingigantita nei libri di storia. È palese che ci sono prove che mandava i squadristi fuori dai seggi elettorali, nel senso, non potevano neanche stare privati, quindi in pratica o votavi in un modo, e se non votavi, io vabbè, ho anche racconti di famiglia che quanto ne so davano l'olio di ricino, cioè praticamente ti punivano dandoti una cosa che ti faceva star male se tu non eri schierato con loro, soprattutto poi a un certo punto dovevi tenere la foto del duce in casa, a ogni famiglia veniva data questa foto, non è che la dovevi pagare un quadro così, e dovevi appunto mostrare la tua fedeltà, la tua fedeltà. Infatti c'è una cosa, io mi ricordo che appunto mi viene raccontato che mio nonno era obbligata a tenere la foto del duce, li avrebbero probabilmente buttata nel bidone se avessero potuto, ma non potevano, cioè capisci che, e poi vabbè, alcuni di loro l'olio di ricino se lo sono preso. In teoria il re poteva dichiarare lo stato di emergenza nazionale, far intervenire l'esercito. Il re ha preso una posizione molto moderata, perché pensava che prima o poi con le elezioni avremmo potuto ottenere il giudizio del pubblico, sì, come no, il giudizio del popolo. In teoria, infatti, anche mia nonna adottiva, viene detto da Ronnie, sì. C'è da dire che è una situazione difficile. Io non voglio demonizzare al 100% queste cose, non voglio demonizzare, è una situazione difficile. Allo stesso tempo è che abbiamo dato credito al nazionalismo perché il nemico numero uno dell'Italia era appunto il comunismo, era appunto la lotta operaia, e quindi hanno pensato che l'alternativa fosse la soluzione giusta. In realtà l'alternativa non era né una né l'altra, l'alternativa era mantenere uno Stato liberale, ma c'era malcontento per le colonie, che sinceramente queste colonie non ci davano niente. Queste colonie ci hanno solo dato umiliazioni internazionali, la disfatta d'Etiopia, cioè non era una cosa che ci dava veramente bene, oltre al fatto che fu fatta dalla sinistra la campagna coloniale, fu fatta dalla sinistra storica la campagna coloniale, quindi non era neanche una cosa di destra, come si può dire, non c'entrava nulla. Vediamo infatti, nell'11 febbraio del 29 stipulò i patti lateranensi con la Santa Sede, una cosa che ci tormenta anche oggi, nel pubblico abbiamo appunto uno studioso religioso e studioso teologo, quindi potrà confermare o smentire quanto ho appena detto, ma infatti i lateranensi hanno ancora un'influenza oggi, non proprio, però che quindi decide ancora il potere dello Stato Vaticano sull'Italia. Andiamo avanti. Per quanto concerne la politica coloniale, Mussolini portò a termine la riconquista della Libia e intraprese la conquista dell'Etiopia, la prima dal 22 al 32, la conquista dell'Etiopia nel 35-36, 2 anni, violando il diritto internazionale e causando sanzioni economiche da parte della Società delle Nazioni, perché ricordiamolo, l'Italia era ancora alleata con gli inglesi. Sì, hai detto giusto, ha influenzato lo Stato, i patti lateranensi.
Allora, quindi ecco, lui divenne un idolo per svariati dittatori, tra cui anche Hitler, che era il suo idolo politico. Quindi bene o male ha un po' fatto la storia comunque dell'Italia e internazionale, perché comunque anche nelle scuole o si demonizza o si tende a tagliare questo pezzo di storia come se non fosse mai successo, che è francamente sbagliato, perché comunque nel bene o nel male ha fatto la storia comunque italiana. Quindi ripeto, poi tutto quello, poi si può discutere di tutto, ma in analisi secondo me va fatto. Quindi stava parlando dei patti lateranensi, che ancora oggi ci trasciniamo un po' questa cosa.
Bene, come stavamo dicendo, Benito Mussolini era ancora alleato alla Società delle Nazioni, però ci sono state sanzioni economiche, e alla fine si è avvicinato ai tedeschi, alla Germania nazionalsocialista di Adolf Hitler, che è un'altra dittatura. Erano, come dire, entrambi demonizzati dall'Europa, e quindi loro due stabilirono l'asse Roma-Berlino del 1936 e firmò il patto d'acciaio del 1939. In questo periodo furono approvate in Italia le leggi razziali. Questo devo spiegarvi cosa si tratta, perché uno dei punti forse più bassi dell'intera storia del Regno d'Italia, probabilmente il più basso in assoluto, e questa è una cosa ancora neutrale, perché veramente abbiamo toccato, non dico il fondo, ma peggio del fondo in quel periodo. E vediamo appunto di cosa si trattano queste leggi razziali fasciste. Ecco qui abbiamo appunto un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi applicati in Italia tra il 38 e il primo quinquennio degli anni 40, inizialmente dal regime fascista, e poi della Repubblica Sociale Italiana, e quindi erano state approvate, furono annunciate il 18 settembre 1938 a Trieste da Benito Mussolini, da un palco davanti al municipio in Piazza d'Unità d'Italia, in occasione della sua visita alla città. E ci sono stato a Trieste, ho ben presente qual è quel posto, sono stato a Trieste, quindi l'ho visto. e appunto ci sono state delle leggi emanate durante il Regno del Sud. E quindi vediamo un attimo cosa consiste. Ovviamente hanno seguito la campagna dei tedeschi, quindi contro gli ebrei, quindi propaganda antisemita e antifascista, quindi anche appunto vedevano che, quindi in pratica leggi sulle razze e anche sulla, sull'appartenenza a chi era contrario a, al potere fascista. Quindi in pratica, adesso non entro nel dettaglio, comunque sia, c'erano appunto un libro di Julius Evola, che era una sorta di esoterista dell'epoca, chiamato Il mito del sangue. Lui, fra l'altro, è una persona molto intellettuale, questo signor Julius Evola, è una persona che veramente ha avuto un'influenza importante, infatti è stato pittore, filosofo, poeta, scrittore, occultista ed esoterista italiano. Ed era comunque appartenente al fascismo e appunto ha portato avanti questa propaganda, E poi anche l'antisemitismo portato avanti anche dal cattolicesimo italiano. Pensate voi che perfino c'era anche la Chiesa ad appoggiare questo. Io mi ricordo che c'erano delle parti nella messa dove appunto si criticava l'altra religione. Sembra incredibile, ma ai tempi era così. E poi appunto il censimento degli ebrei alle leggi razziali. Quindi veramente siamo arrivati a livelli di estremismo. Noi parliamo tanto di ciò che succedeva in Germania, ma in Italia abbiamo raggiunto qualcosa del genere. Viene detto dalla regia un mediocre pittore, ma come occultista ancora oggi è un'influenza importante nelle logge del potere, perché è una persona che ha creato tantissimo all'epoca, e quindi almeno come occultista è ancora considerato un grande di quel settore. Ovviamente quelle posizioni lì sono inaccettabili, ma all'epoca erano la norma, purtroppo, quelle idee lì. Vediamo intanto, appunto, la premessa delle razze, la razza, lasciamo perdere le cose sulle razze, sinceramente, perché lo conoscete anche voi, non abbiamo bisogno di approfondire su questo, legislazione, e alla fine sì, in particolare erano delle riforme razziali, non c'è poco da dire. E poi nel 1940, ritenendo prossima la vittoria della Germania, Mussolini decise per l'ingresso dell'Italia della Seconda Guerra Mondiale. Sembra una cosa fantoziana del andiamo in guerra che vinciamo, e poi vedi che i soldati iniziano a morire uno dopo l'altro, dice no, mi sono sbagliato, non so, è terribile questa cosa tristissima, che hai puntato la bandiera sbagliata, ci credevano proprio. Ah, parlava di Hitler. No, scusa, io intendevo Julius Evola, che comunque come intelletto è una persona molto intelligente, al di là delle sue idee, comunque, ovviamente, che non sosteniamo minimamente. Mussolini fu messo in minoranza durante il Gran Consiglio del Fascismo il 24 luglio 1943 e arrestato per ordine del re, che il 25 luglio del 43 si decide forse a fare qualcosa dopo 20 anni. Dice, ma... Intanto viene detto, abbiamo preso sberle da una nazione che era a pezzi, la Francia. Sì, la Francia era messa malissima, e non si spiega, visto che l'avevano praticamente sottomessa, come sono riusciti a darci sberle in quel senso. Lì, liberato dai tedeschi e in balia alle decisioni di Hitler, instaurò nell'Italia settentrionale la Repubblica Sociale Italiana, RSI. In seguito alla definitiva sconfitta delle forze italo-tedesche, abbandonò Milano la sera del 25 aprile del 45, dopo aver cercato invano di trattare la resa. Il tentativo di fuga si concluse il 27 aprile con la cattura da parte dei partigiani a Dongo sul lago di Como. Fu fucilato il giorno seguente insieme alla sua amante Claretta Petacci, neanche la moglie, l'amante. E quindi, morale della storia di Mussolini, fatto far ridere l'immagine, la divisa da bersagliere, quindi insomma, non sembra neanche lui, quei baffoni, non sembra neanche lui. E comunque sia, è stata una fine terribile, che probabilmente rimarrà sempre demonizzato nella storia dell'Italia, perché la storia viene scritta dai vincitori, viene detta così ed è sempre valida. E comunque sia, lui aveva dei suoi ideali, non è che era uno che diceva boh, ammazziamo tutti, distruggiamo tutto, aveva degli ideali, bisogna capire cosa c'è nella psiche di certe persone quando ottengono il potere, perché finché era un giornalista... che faceva appunto ribellione a un certo sistema, finché era giornalista, poi gli dai il potere a una persona comunque abbastanza estrema, come si è visto, una persona che ti cambia opinione da estrema sinistra a estrema destra. Hanno eliminato anche l'amante senza motivo, senza processo, senza varie cose, in quell'occasione sono stati molto spicci, Pare, adesso ovviamente prendetelo con le pinze, che questa cosa della morte di Mussolini fu voluta dagli inglesi perché in uno dei suoi ultimi discorsi Mussolini disse: ho delle prove che incriminano Churchill, e le renderò pubbliche. C'era nel discorso, ha detto, per far vedere delle lettere passate fra di loro prima della Seconda Guerra Mondiale, che a quanto pare faceva vedere che l'Italia aveva l'appoggio dell'Inghilterra, del Regno Unito, e che quindi potevano stare tranquilli che non sarebbe successo nulla all'Italia. E allora, a quanto pare, furono gli inglesi a porre fine a questa cosa. Poi, ovvio che qui viene detto che partigiani non c'è traccia degli inglesi nella storia. Churchill ammirava Mussolini, sì, ma infatti fino al 1939 sicuramente c'erano buone corrispondenze. Poi non si sa cosa sia successo. A un certo punto Churchill... Non si sa chi dei due abbia veramente cambiato bandiera, perché Mussolini è sempre stato chiaro su chi erano i suoi alleati, sempre, sempre è stato chiaro cosa ammirava lui. Churchill invece è stato un pochettino forse più stratega, è uno stratega che ha vinto, fra l'altro, uno stratega vincente. Ci sono certe citazioni di Churchill che sono veramente belle, certe frasi che vedi proprio l'intelletto di quell'uomo, comunque è una persona estremamente intelligente, Churchill, poco da dire, sull'intelligenza non c'è proprio veramente poco da dire. Ecco qua, vediamo appunto che alla fine Mussolini, la storia di Mussolini è legata alla Seconda Guerra Mondiale, dove appunto abbiamo visto questa crescita del potere, e mi raccomando, queste sono cose che vanno studiate, perché appunto vediamo come un uomo gli dà il potere e diventa il capo di tutti gli uomini e il più potente. Tenete presente comunque anche che eravamo in un'epoca dove la filosofia di Nietzsche, del superuomo, dell'Ubermensch nietzschiano, praticamente, era ormai presa come una figura di riferimento per i potenti, oltre a interpretare in un certo senso i vecchi trattati machiavellici, appunto, del might makes right, ovvero potere volere, ma soprattutto... Cioè, il potere a ogni costo, e qui ci sono anche dei trattati di Nietzsche molto molto interessanti, ma Nietzsche non intendeva dobbiamo fare una dittatura. Nietzsche vedeva nell'uomo che superava le avversità e si elevava sopra gli altri uomini la persona da seguire. Sono due cose diverse da quello che... Cioè, non era... Nietzsche, nella sua filosofia, non parlava, anzi, era cinico. Lui vedeva nell'umanità qualcosa che si autodistruggeva. E poi un eterno ritorno, ovvero ogni volta che si arrivava a un nuovo progresso, il ciclo volgeva e si andava verso l'autodistruzione, e di nuovo così, in un ciclo, non una spirale, ma proprio un ciclo che non aveva più fine ed era l'eterno ritorno. Quindi veramente la filosofia era importante. Non pensate che persone come Hitler e Mussolini non fossero colti. Mussolini, da giornalista, sapete quindi che ovviamente studiava tantissimo, e i giornalisti di una volta, se leggete come scrivevano, io ho letto degli articoli della stampa degli anni 30, anni 20, anni 40, anni 50, ma c'è una qualità impressionante rispetto ai giornalisti di oggi, che ce ne sono ancora alcuni validissimi giornalisti, ma sono pochi. Oggi si contano veramente i giornalisti veramente capaci e competenti, non sono tantissimi. Ma una volta, se non eri un giornalista capace e competente, non ce la facevi a scrivere, sicuramente non diventavi direttore. Quindi comunque stiamo parlando di persone colte, che però hanno avuto delle ideologie estreme e le hanno portate avanti nel bene di una nazione o nel bene di un ideale che, a quanto pare, ha portato solo distruzione e non il progresso sperato. Ma secondo me neanche vincendo quella guerra non ci sarebbe stato progresso, perché comunque era tutto allo sfascio, l'Italia è stata sfasciata in ogni caso. Mica come ora che sono tutti giornalisti, ma oggi chiunque, vabbè, insomma, oggi si può iscrivere all'albo di giornalisti, è sempre a pagamento. Comunque sia, per concludere l'argomento, ci sono stati diversi attentati a Mussolini, quindi non è che l'hanno tutti guardato da lontano e hanno detto ma sì, lasciamolo agire. Ci hanno provato già dai tempi del 4 novembre del 25 dal deputato socialista Tito Zaniboni, appostatosi con un fucile alla finestra, rendetevi conto, a Palazzo Chigi, cioè vedere queste cose a Palazzo Chigi sembra incredibile. Violet Gibson, 27 aprile del 26. Una nobildonna inglese gli sparò a distanza ravvicinata, ferendolo lievemente al naso. Infatti c'è una foto di lui ferito. E il terzo attentato fu opera di Gino Lucetti, un giovane marmista anarchico di Carrara, ok, era emigrato a Marsiglia. E quindi in pratica ci hanno provato in tanti, poi di nuovo il 31 ottobre del 26, il più misterioso, a Bologna, non mi sorprende sinceramente come location Bologna per queste cose, trattava di Anteo Zamboni, un quindicenne di famiglia anarchica a Bologna. E poi vediamo appunto altri pretesti, e questi furono i pretesti per fare leggi fascistissime, quindi leggi più importanti, leggi ancora più pericolose. Ora, infatti, alla fine dei conti, è arrivata la dittatura, quindi maggiore controllo, maggiore potere militare della polizia, e vediamo che appunto è stata un'epoca di ascesa, sempre più potente, e c'era il culto della personalità, il culto della persona. Non a caso la canzone Cult of Personality dei Living Color cita insieme nella stessa riga Mussolini e Kennedy, cita, tanto per dire quanto comunque il culto della persona fosse importantissimo una volta. E alla fine, come è andata a finire? È finita repressa nel sangue. Siamo almeno certi che la storia di Mussolini si sia veramente conclusa nel più tragico dei modi, mentre quella di Hitler, la sua morte, rimane comunque parzialmente sospetta, essendo che comunque hanno trovato un corpo bruciato, e quindi comunque non c'era alcuna prova 100% sicura che questo corpo fosse il suo. I vestiti sì, ma comunque sì, vabbè, questa è una cosa che si andrà avanti a discutere nella storia, se sia veramente morto o meno, ma ci sono i documenti che proverebbero che lui invece è scappato in Argentina, e non era l'unico che è stato beccato in Argentina, tanti sono stati beccati in Argentina, e alla fine dei conti è andata bene la politica coloniale, disastro, e vedremo poi la prossima volta come si va a concludere il periodo del Regno d'Italia e soprattutto il postume della Seconda Guerra Mondiale. La esamineremo poi nel dettaglio, e quindi perché va trattata. In ogni caso, la parte finale della Seconda Guerra Mondiale, le fazioni che c'erano in Italia, ecco, viene detto dalla regia, col progetto Odessa molti gerarchi erano scappati. È vero, assolutamente. Quindi viene strano pensare che il capo dei capi in Germania non avesse un piano di fuga, mi sembra quasi impossibile, e sono scappati tutti e lui non scappava. E alla fine è stato un periodo che ha deciso il mondo. La morte di Hitler è misteriosa, mi ha detto da Ronny. Sì, io personalmente ho visto delle foto a cui credo, che vengono anche da fonti abbastanza attendibili, quali la CIA, ma soprattutto roba pubblicata, rilasciata, che sembrano far intendere che Hitler in Argentina ci sia andato davvero, alcuni dicono in Brasile, ma non vedo il senso del Brasile sinceramente, però l'Argentina pare che veramente ci sia andato. Ovviamente non voglio dire l'Easier Podcast appoggia questo o quello, ma magari un giorno approfondiremo l'argomento. Ci sono tante leggende su di lui, essendo una persona comunque che ha fatto la storia nel bene o nel male, e soprattutto in entrambe le cose, perché nel bene del sogno tedesco e nel male del disastro che ha applicato a livello sociale, razziale, ovviamente, e la situazione in cui ha lasciato la Germania peggio ancora di come era la fine della prima guerra mondiale. E l'Italia non è che era diversa. È vero, abbiamo appoggiato coi partigiani, abbiamo appoggiato gli americani e ci hanno dato la possibilità di ricostruirci, e l'Italia negli anni 50 ha avuto un boom economico incredibile, ne parleremo, soprattutto oltre al fatto di diventare una repubblica e non più una democrazia, e noi, scusatemi, non più una monarchia. È possibilissimo, non credo che Ramazzo suicidarsi, guarda, in casi disperati posso anche capire, ma non a darsi fuoco, sicuramente poco ma sicuro, non a bruciare, una delle morti peggiori, secondo me, una delle morti peggiori quella, nessuno penso che vorrebbe scegliere quella, se fosse alle strette. Comunque sia, vi lascio così per oggi, la prossima volta continuiamo. Domani invece tratteremo gli archetipi della psiche, continueremo con altri due archetipi della psiche, quindi in pratica secondo la psicanalisi di Jung. Vi invito a seguire l'argomento alle 13.30. Ringrazio a nome di Leisure Podcast chi è passato, chi si è divertito e chi è rimasto coinvolto e chi invece sta ascoltando ora, come sempre nella neutralità più possibile. E vi ringrazio davvero, per oggi è tutto. Tanti saluti da Jeff Leisure Podcast e ci vediamo alla prossima puntata.